Abbiamo come relatore il professor Ruggero Eugeni della Scuola di Specializzazione in Comunicazioni Sociali dell'Università Cattolica di Milano. Farà un breve prospetto.
Sarebbe stato posto per tutti e poi questa è la casa del Vescovo. Questo è un tempio sacro, ma è anche un tempio civico, è un luogo d'arte, di storia, di memorie, e quindi ciascuno qui può trovarsi a casa, può sentirsi a suo agio, e io mi auguro che veramente tutti possano sentirsi a proprio agio questa sera, perché questo incontro, che è l'inizio di una serie di incontri, si tratta di una iniziativa che capisco è un po' difficile da spiegare, che non trova facili analogie. Non si tratta di conferenze, non si tratta di dibattiti, si ricollega ad una iniziativa che alcuni di loro certamente hanno già conosciuto, a cui hanno anche partecipato, che avevamo chiamato la Cattedra dei Non Credenti. Avevamo cioè chiesto ad alcuni non credenti di esporci le radici e le motivazioni del loro non credere di fronte a un pubblico di credenti e non credenti. E così abbiamo ascoltato filosofi, saggisti, psicologi, e le motivazioni di fondo di questo incontro stavano nella convinzione che c'è in noi il credente, o chi vorrebbe credere, e c'è anche in noi, in tutti, in me e in voi, il non credente, o chi non vorrebbe credere. E spesso noi emarginiamo l'uno o l'altro, non li ascoltiamo, non ci mettiamo in ascolto con pace e oggettività di ciò che essi ci dicono. E di qui è nata questa serie di incontri, dare voce al credente che è in noi, così come abbiamo dato voce negli anni passati al non credente che è in noi, mettendoci in ascolto con oggettività, con scioltezza e con distacco. E dare voce al credente come? Per la voce di chi in qualche modo rappresenta questa comunità credente, cioè del Vescovo, e di alcune altre voci con lui che rappresentano la comune fede cristiana. Ecco dunque lo scopo di queste sere di incontri. Dopo aver ascoltato negli anni passati alcune voci di non credenti per renderci ragione del non credente che è in noi, ascolteremo in queste sere alcune voci di credenti per renderci ragione del credente che in qualche modo è in noi. Avremmo potuto scegliere molte voci, sarebbe stato bello avere una grande rappresentanza di queste voci. Ne abbiamo scelte tre, che rappresentano tre tipi di credenti. La prima voce sarà la mia, quella di un vescovo. La seconda voce, quella di chi mi accompagna questa sera, un religioso della famiglia di San Francesco, quindi rappresentante del cristianesimo evangelico e anche predicatore pontificio, nonché studioso delle origini cristiane, il padre Raniero Cantalamessa. E la terza voce che ascolteremo, ci alterneremo in queste sere, sarà anche quella di un pastore evangelico, il quale questa sera non può essere qui, si scusa perché aveva già degli impegni di un viaggio in Unione Sovietica, ma sarà qui, soprattutto a partire dalla terza e quarta sera, nella quale lo ascolteremo direttamente, il pastore Williams, che risiede a Ginevra, che è molto noto in Europa per la sua attività ecumenica. Avremo quindi tre voci rappresentanti la fede cristiana, la fede di tutti i cristiani, senza distinzione di confessioni. E le tematiche che tratteremo saranno le tematiche più semplici, cioè quelle che esprimono un cammino fondamentale di fede cristiana: il mistero di Dio, il mistero di Gesù Cristo, il mistero dello Spirito Santo, che formano insieme il credo cristiano in riferimento con l'uomo d'oggi, con gli uomini e le donne di oggi, domandandoci che cosa significa per loro questo credere. E tutto ciò non in forma cattedratica né apologetica né di discussione, ma in forma di semplice esposizione, in forma di semplice discorso. Certo, dietro a tutto ciò che diremo stanno molte domande. Per esempio, credere è una grazia? È un dono inaspettato? Capita a tutti oppure capita a chi capita? È una decisione della volontà o è un'inclinazione del cuore? E poi, è proprio necessario credere o non è meglio stare un po' sulla riserva, un po' in disparte, trattandosi di problemi troppo grandi a cui non sappiamo dare risposta? E poi dietro a queste domande tante altre. Perché c'è tanta irresponsabilità nel mondo? È possibile camminare verso un mondo più responsabile? E la fede o il non credere hanno qualcosa a che vedere con tutto ciò? E ancora domande come queste: che senso ha rifarsi all'esperienza di Gesù Cristo per risolvere i nostri problemi oggi? È possibile per l'uomo un'autentica esperienza morale e a quali condizioni? Che rapporto c'è tra questa nostra esperienza storica e il mondo futuro promesso dalla fede? E così via. Sono tutte domande che affiorano dietro alle semplicissime cose che diremo, che vogliono rappresentare il cammino fondamentale di una fede cristiana. A tutte queste domande noi non vogliamo dare risposte scolastiche o da manuale. Vorremmo esprimere come un credente si muove in mezzo a queste domande, a partire dai dati più semplici della fede, come entra e si muove e si colloca in questo universo di domande. E tutto questo noi lo tratteremo in queste sette sere, da Pasqua a Pentecoste. È un tempo simbolico, il tempo tra la Pasqua e la Pentecoste. Lo tratteremo in una maniera che, come apparirà da questa sera, vuole essere una maniera tranquilla, meditativa, sciolta, in cui ciascuno si senta a suo agio. Vi saranno quindi dei momenti di audizione d'organo, come abbiamo fatto all'inizio, degli stacchi polifonici che ci permetteranno di riflettere in silenzio e dei momenti di relazione come quella che terrò io questa sera dopo la pausa di ascolto polifonico che fra poco faremo. Voglio ancora dire qualcosa sugli atteggiamenti con i quali mi auguro che ciascuno possa vivere con serenità questi incontri. Vorrei che fosse anzitutto un atteggiamento di scioltezza. Nessuno deve sentirsi costretto ad accettare qualcosa o a respingere qualcosa. esprimiamo con molta semplicità ciò che viviamo e ciascuno si pone in quell'atteggiamento oggettivo di ascolto, di attenzione all'altro che ci ha già uniti negli scorsi anni in esperienze come queste, anche se fatte in un gruppo più ristretto. Essere quindi sciolti, rilassati, in ascolto, essere pensanti. Ecco, mi ha colpito una frase molto bella di Norberto Bobbio, il quale pure come non credente dice che per lui la differenza rilevante per me non passa tra credenti e non credenti, ma tra pensanti e non pensanti, ovvero tra coloro che riflettono sui vari perché e gli indifferenti che non riflettono. Ed egli aggiunge un'osservazione un po' amara, forse troppo pessimistica: la specie degli indifferenti, che è di gran lunga la più numerosa, si trova tanto fra i credenti quanto fra i non credenti. Ecco, io vorrei che in queste sere fossimo tutti anzitutto pensanti, cioè persone che vogliono riflettere, che vogliono ascoltare e anche dialogare. Ecco, e qui è l'ultima cosa che volevo dire come breve introduzione. Sarebbe bello che di qui nascesse un dialogo. Nelle precedenti tornate di questi incontri, quando li facevamo in un gruppo più ristretto, in via Sant'Antonio, c'era il momento molto bello del dialogo, il quale nasceva da alcune lettere scritte a me o riflessioni scritte. Noi vorremmo, anche se il numero è grande, fare la stessa cosa. Credo che è possibile, e i suggerimenti pratici li daremo poi al termine di questo incontro. Il nostro incontro, come già sanno quelli che ci hanno seguiti nelle tornate precedenti, è molto preciso nel suo orario, comincia in maniera puntuale alle 8:45 e termina al massimo alle 10:15, così che in questo tempo sia possibile un momento preciso, disteso, di ascolto e di riflessione. Cominciamo ora con un momento di ascolto, è il canto Sic ut Cervus Desiderat del Palestrina. Grazie vivissime al coro polifonico dell'Università Cattolica che ci ha guidato in questo momento meditativo. E vengo ora ad esprimere la parte centrale di questo incontro, nella quale vorrei anzitutto spiegare il titolo che abbiamo dato a questi momenti, cioè rendiamo ragione della nostra speranza. E poi vorrei fare una prima esposizione che vorrebbe in maniera semplice rendere ragione del mio cammino di fede. Anzitutto noterete che questa espressione che dà il titolo a questi incontri è al plurale, rendiamo, cioè esprimiamo non la fede soggettiva di ciascuno, l'opinione personale, ma la fede comune dei cristiani di tutto il mondo. Se qualche volta, come questa sera, parlerò al singolare, intendo farlo come soggetto collettivo, e se qualche volta sarò anche un po' autobiografico, lo farò non per dire un'esperienza mia, ma quella di ogni credente. E così gli altri che parleranno nelle prossime sere parleranno a partire dall'esperienza comune di credenti. Dunque, al plurale, rendiamo ragione della nostra speranza. come vedete, questa parola è al centro di questi incontri, questo valore così positivo, questa forza straordinaria della vita in un mondo, e malgrado un mondo carico di drammi, mettiamo la speranza al centro. E devo dire che anche la speranza è la nota dominante del mio atteggiamento, e lo sento come dono, non come ottimismo naturale, come dono che proviene dalla fede. Per questo la speranza sta al centro di questi incontri. Di questa speranza noi rendiamo ragione, non nel senso che vogliamo dimostrarla, vogliamo quasi imporla, ma cerchiamo di verbalizzarla, di dirla, le diamo un logos, cioè le diamo una voce, un significato, ne esponiamo i fondamenti, non nel senso di darne ragioni cogenti, ma nel senso di esprimerla con tutta quella verità e semplicità con cui essa è in noi, perché questa speranza è nostra, cioè non esprimiamo teorie, ipotesi, opinioni, ma fatti, e questa nostra speranza è un fatto. E proprio per introdurci in questo cammino, io mi sono proposto questa sera, probabilmente con qualche presunzione, di cercare di rendere ragione davanti a voi, penso di doverlo fare come vescovo, del mio cammino di fede nelle sue luci e nelle sue ombre. Certo, un cammino di fede è molto difficile da esprimere proprio per la sua semplicità, direi per la sua primordialità, perché è qualcosa di così sorgivo, di così semplice, che quando ne parliamo rischiamo di complicarlo. È un'esperienza primaria e quindi è così difficile parlarne in termini semplici. È un po' come Mosè, quando ebbe l'esperienza del roveto ardente, tornando dai suoi fratelli ebrei, riesce a dire chi gli è apparso e anche il messaggio che gli ha dato, ma non riesce a comunicare ciò che ha provato. E questa è invece la sorgiva esperienza di fede. Cercherò dunque di dire con molta semplicità, e certamente quindi anche con molte lacune, quattro luci e tre ombre del mio cammino di fede. In altre parole, vorrei dire quali sono quelle cose semplicissime in cui credo e quali sono gli ostacoli primari per cui talora ho paura, umanamente, per quanto dipende da me, di non farcela a credere. Mi pare che cominciare così, da queste cose molto semplici, ci aiuterà poi nelle sere seguenti a penetrare meglio nei contenuti fondamentali di una proposta di fede. Cerco dunque di esprimere in quattro momenti, come quattro luci, le cose semplicissime in cui credo e che fanno parte del mio cammino di fede. E anzitutto comincio dicendo che questo è un cammino, cioè quello del credente è anzitutto una via, un odos, come dice il Nuovo Testamento greco, una via che si percorre, noi diremmo un'esperienza, dando a questa parola il senso pregnante di un cammino pieno e coinvolgente. Quindi è un qualcosa che è prima vissuto e poi pensato, nel senso di una riflessione razionale sul vissuto che viene dopo. Ed è qualcosa di vissuto non da solo, singolarmente, ma in una totalità storica che mi investe globalmente e che è l'insieme del cammino cristiano, della Chiesa cristiana nei secoli, di cui abbiamo qui in questo Duomo tante vestigia, tante memorie, tanta storia. È l'insieme di questa cultura, memorie, ricordi, libri sacri, gesti, scelte personali, amicizie, convivenze, esperienze comuni, che forma questo cammino di cui mi sento parte. È un cammino quindi non singolare, isolato, ma comune, storico, comunitario, condiviso. E che cosa sta alla radice di questo cammino? Che cosa ne costituisce il momento sorgivo? Ecco, e quanto vorrei esprimere come una seconda luce che dice questa esperienza semplicissima del credere. Ed è qualcosa di così semplice che è proprio difficile dirla adeguatamente con parole. Volendo comunque dire qualcosa, si potrebbe dire che al fondo di ciò che si vive si ha come l'esperienza di essere cercato, di essere interpellato. Per questa esperienza originaria, fontale, difficile da descrivere in sé, sono state usate varie metafore che possono anche sembrare lontane dall'esperienza quotidiana, ma non lo sono affatto. Una è per esempio la metafora della ferita del cuore, che indica come una nostalgia o inclinazione profonda che ci viene dal di fuori, dalla quale non si guarisce, che però è dentro di noi, che si può voler dimenticare ma che comunque ritorna. Un'altra parola molto semplice che è stata usata per esprimere questa esperienza fontale dell'essere cercato, dell'essere interpellato, del sentirsi chiamato, è la metafora dell'innamoramento, che indica una decisione coinvolgente, non puramente razionale ma neppure irrazionale, cioè il percepire un valore che chiede risposta totale e disporsi a darla volentieri con la testa e col cuore. E se poi cerco di esprimere, ma chi è questo tu che mi cerca, che mi chiama? Come si manifesta questo tu nella coscienza di chi crede? Darei allora alcune caratteristiche che sono anch'esse un tentativo di descrizione del fondo dell'esperienza di fede, ma che evidentemente non la esauriscono e non sono se non lo sforzo di esprimere qualcosa che è al di là delle nostre parole. Questo tu dunque che cerca il credente si presenta anzitutto come un mistero indisponibile su cui quindi non si possono mettere le mani, che è sempre al di là di quanto si pensa di aver capito o colto di lui. Si presenta anche con la caratteristica di dono, cioè qualcosa che non si può pretendere, ma che viene dato e il cui esserci dato ci sorprende, perché ha sempre la connotazione del gratuito, del non dovuto. Si presenta anche come colui che parla, che dice parole di conforto, di incoraggiamento, anche di giudizio, ma parole che rialzano, che fanno camminare ancora. Si presenta anche come qualcuno che attrae, con un'attrazione che suscita ricerca continua. Chi crede, quando riflette sulla sua fede, sente tanto vere le parole del Salmo che abbiamo ascoltato, musicato dal Palestrina, come una cerva assetata alle sorgenti, così l'anima mia anela a te, o Signore. O dell'altro salmo, o Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, di te ha sete l'anima mia. E questo tu misterioso, che si fa cercare, che attrae continuamente, irresistibilmente, si presenta anche come un alleato, cioè colui che è dalla mia parte, che mi permette di dire in ogni circostanza: sono amato da Dio e non temo alcun male. E questo tu misterioso si presenta anche come colui che apre sempre nuove prospettive di senso, nuovi orizzonti di azione, che quindi scioglie continuamente i nodi della vita, prospetta nuove vie di uscite, nuovi possibili inizi. E questo tu infine si presenta e si fa sentire come colui che si dona, si comunica, si manifesta, offre una comunione di esperienza. Ecco, chi conosce un po' la Bibbia si accorge che in tutte le pagine della Bibbia vibra questa presenza, questo modo di esserci di un tu che continuamente ci sorprende, ci muove, stimola il vissuto quotidiano e lo apre a novità. E colui che crede, quando legge queste parole bibliche, ne sente in maniera efficace la verità per il suo vissuto di ogni momento, ne vive, per così dire, la conferma. E infine l'ultimo aspetto luminoso dell'esperienza di fede che vorrei esporre questa sera: questa comunicazione di un tu che avviene con queste caratteristiche continuamente risorgenti nello spirito, continuamente riproposte dal cammino globale della comunità cristiana. Questa comunicazione è plurale, è molteplice, e con ciò dico qualcosa che sarà spiegato meglio in seguito, nei prossimi incontri. Qui vorrei soltanto accennare al fatto che questo essere cercati, chiamati, interpellati, toccati, talora ci si presenta come qualcosa che viene dall'alto, talora come qualcosa che, per così dire, coestensivo alla nostra esperienza storica, talora come qualcosa che viene come da dentro, che parte come dall'intimo della coscienza. E questa diversità di comunicazione del divino dall'alto, dall'orizzonte della nostra esperienza storica, dal di dentro di noi, dà luogo alla percezione di una pluralità nel mistero divino. Pluralità su cui si articola tutto il credo cristiano, perché ne costituisce l'essenza del credo cristiano, cioè la pluralità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Padre che dall'alto ci chiama e ci offre l'alleanza, Gesù Cristo che come Figlio di Dio incarnato si fa accanto a noi nel nostro cammino storico, e lo Spirito Santo che ce ne dà testimonianza nell'intimo. La Trinità non è quindi un dato lontano dall'esperienza del credente. Egli recepisce la divinità in questa misteriosa pluralità di cui la fede svela via via aspetti più precisi. E tutto questo, e concludo qui questa esposizione delle luci della mia esperienza di fede, di alcuni momenti fondamentali di questa esperienza, tutto ciò propizia nella quotidianità del credente una costante pienezza di significato e la fiducia di aprire di senso, superando ogni sfiducia rispetto a vuoti di significato che non mancano mai nel cammino della vita. E voglio però, dopo aver cercato di esporre in maniera sintetica, embrionale, germinale, alcune luci fondamentali dell'esperienza credente, ciò che il credente in qualche modo, magari con parole diverse, sente in sé. Difficoltà che ho dovuto superare nel passato, o difficoltà che talora mi sorprendono ancora nel presente, proprio perché questo cammino non è soltanto luce, ma è in qualche maniera luce che si fa strada nelle ombre, qualche volta anche nelle tenebre. In realtà, per giungere a questa esperienza di fede, soprattutto come esperienza di fede un po' matura, un po' integrata nell'insieme della personalità e quindi capace di rendere ragione di sé, per giungere a questa esperienza di fede, che di per sé è semplicissima, come ho tentato di dire, il cammino può essere lungo, perlomeno il cammino che consiste nel chiarire sempre meglio razionalmente a se stesso il senso e il valore di questa esperienza. Questo cammino della razionalità, della integrazione dei valori razionali nell'ambito del proprio vissuto, così che formino un insieme coerente nel quale ci si muove a proprio agio, può essere anche un cammino lungo. E qui i vissuti sono diversi e molteplici. E se debbo un po' ritornare all'autobiografia e utilizzare il mio vissuto per esprimere gli ostacoli di questo cammino, io ne sottolineerei tre. Primo è quello che chiamo il superamento del positivismo storico e del razionalismo, cioè dell'eredità degli ultimi 2-3 secoli della nostra storia. E qui io debbo rendere grazie ai più accaniti fautori del razionalismo dei secoli passati e di questo secolo. Debbo essere loro molto riconoscente, perché hanno condotto un impietoso esame critico sulle vicende di Gesù e sulla storicità delle origini cristiane. Alcuni di questi autori sono noti un po' a tutti, specialmente i grandi autori francesi del secolo scorso, come Renan, o di questo secolo come Gogel, ma vi sono molti e molti altri autori, specialmente tedeschi, che hanno tentato di operare in questo campo col massimo rigore critico e scientifico. Io li ho accostati, ho avuto il dono di poterli accostare a lungo e ampiamente nella mia giovinezza e anche in seguito. Posso dire di averli letti un po' tutti e con maggiore attenzione quelli che maggiormente si accanivano nel loro rigore critico. Mi ricordo di averli divorati con attenzione e con emozione, perché la loro analisi tendeva a cancellare ogni fiducia ed ogni mia fiducia che in Gesù di Nazareth ci fosse, al di là di grandi caratteristiche umane, il grande uomo che era Gesù, ci fosse al di là di questo una qualche traccia di rivelazione dall'alto, un qualcosa, come si può dire, di soprannaturale. E io dico che devo rendere grazie a questi autori, perché è proprio attraverso di loro che ho avuto modo di essere introdotto ad un'analisi razionale dei dati della storia biblica. E io ricordo molto bene i tempi in cui mi sono dedicato a questa lettura con passione, confrontando ogni dato, lasciandomi quasi coinvolgere e sommergere dalla loro forza dubitativa. Ed è grazie a loro che sono pervenuto a poco ad una intuizione decisiva. Ed è questa, che il tentativo di ridurre la vicenda di Gesù a qualcosa di interpretabile con la pura razionalità intramondana, prescindendo da ogni comunicazione di quel tu misterioso di cui prima ho parlato, questo tentativo di ridurre la vicenda di Gesù non era possibile che a prezzo di una qualche manipolazione dei dati. E devo aggiungere una frase più forte, che non vuol essere biasimo per nessuno di questi autori, che tentavano di operare con la massima onestà intellettuale, ma in realtà, quando si trattava di rendere conto dei dati oggettivi, ci si trovava di fronte o prima o dopo ad una qualche arbitraria riduzione di questi dati, e quindi ad una qualche forma, lo dico con timore, ma per averlo vissuto da vicino e averlo sperimentato in queste analisi, ad una qualche forma di disonestà intellettuale, perché i dati della vicenda di Gesù, anche trattati con un rigoroso metodo di critica storica, presentano sempre un residuo umanamente inspiegabile che non si può eliminare se non a prezzo di un qualche atto di arbitrio. E per questo io sono molto riconoscente a questi autori, che mi hanno permesso di verificare con i loro metodi la realtà della storia di Gesù e di uscire dalla prova del positivismo storico con la coscienza che la proposta di fede che risale a Gesù di Nazareth è perfettamente coerente con una ragione che indaga. Devo dire però che questo superamento della lunga stagione positivistica che ha pesato tanto sul nostro cammino europeo richiede fatica, richiede applicazione, richiede costanza. E di qui capisco come possano nascere degli alibi, una certa possibilità di smarrimento o di dubbio, di incertezza o di fuga rispetto a quella tensione di fede che sopra ho cercato di descrivere. Ecco, tanto basti per esprimere questo primo ostacolo, questa prima fatica vissuta per rendere ragione della propria fede attraverso un faticoso cammino di ricerca sulle fonti più antiche delle origini cristiane, esaminate secondo il rigore della metodologia critica. C'è una seconda prova però che attende il credente, e questa lo insegue anche nel suo cammino di fede più maturo. È quella che chiamerei la prova del superamento della nube del non senso, dei vuoti di senso, delle oscurità di senso. Dice un teologo contemporaneo: senza la fede, senza gli occhi dell'amore, che sono appunto la fede, il mondo è troppo cattivo perché Dio sia buono, perché un Dio buono esista. E chiunque si sia lasciato attrarre dal dialogo di fede con Dio, sperimenta, o prima o poi, o molto o poco, questi passaggi oscuri, questi vuoti di senso nella sua vita e più ancora in quella altrui, di fronte al rompersi di relazioni che sembravano così belle, così giuste, così vere, nella famiglia, tra genitori e figli, tra amici, di fronte alla malattia, alla morte, al fallimento di speranze giuste, al dolore innocente, più ancora davanti a destini di degradazione morale insopportabili. E questi passaggi sono tanto più difficili in quanto sono realtà dolorose, brucianti, non sono semplici concetti, sono realtà in cui siamo improvvisamente tuffati dentro. E la lotta quindi non è tanto sul piano delle idee, ma su quello della percezione pratica. Dov'è il significato della vita qui? E a questa tematica del dolore, esemplificata nella figura di Giobbe, che abbiamo dedicato gli anni scorsi un intero ciclo di questi incontri, alcuni di voi lo ricorderanno. Qui questa sera mi limito a chiedermi come la coscienza credente supera di fatto queste notti oscure del senso. E mi pare di poter dire che il superamento avviene in due modi. Anzitutto, con il movimento della fede stessa, che dà fiducia a colui che nonostante tutto può dare un senso. È il dinamismo stesso del credere, dell'affidarsi, che opera con una tenacia e con una invincibilità che hanno del prodigioso. E non lo si crederebbe se non lo si fosse vissuto. Secondo, il superamento avviene anche perché, mediante questo abbandono al mistero di Dio che è propriamente la fede, al mistero di Dio che sa dare senso, noi ci sentiamo chiamati a non essere inerti, ma a dare noi stessi senso per quanto sta in noi a queste esperienze dolorose. Ci si accorge allora che situazioni che apparivano irrimediabili manifestano aperture di solidarietà, di amicizia, di amore insperate, ma è solo buttandosi dentro che tali aperture si scoprono, e questo coraggio continuato è esigente, è un dono che però si paga, non può essere programmato a tavolino, chiede il rischio quotidiano dell'affidarsi. E infine accenno brevemente ad una terza prova o difficoltà che insidia il credere quotidiano, a cui credo nessuno è sottratto, ed è quella della meschinità o della banalità di ogni giorno, che sembra ridurre a misure quasi insignificanti i grandi orizzonti della fede. Il modo di vivere quotidiano dei cristiani, le piccole vicende dell'esistenza ordinaria, che al di là di alcuni grandi eventi o momenti appaiono segnate dalla meschinità, dalla monotonia, dalla ripetitività, dalla noia. La ripetizione anche dei gesti della fede rischia di perdere di splendore. Il comportamento abituale nostro e altrui ci pare saturo di pesantezze. La cattiveria della vita di ogni giorno sembra vincerla su tutti i grandi ideali. Le nostre energie denotano la stanchezza, i nostri errori ci avviliscono, I nostri difetti sembrano ingrandirsi col tempo. Le cose che avevamo sperato non si realizzano. Chi non conosce questa tentazione che corrode ogni giorno anche le scelte ideali più grandi? Devo dire che io ho fatto qui l'esperienza di due risposte della prassi credente che si affida veramente a Dio. La prima è la constatazione che pure in tutta questa meschinità della storia quotidiana che tanto ci pesa, pure in tutto questo, eppur si muove, cioè, malgrado tutto, chi conserva gli occhi un poco limpidi vede sorgere continui, nuovi, anche se talora silenziosi, eventi dello spirito. Sente che Dio interpella malgrado tutto questa storia e anche questa nostra chiesa. Sembra che molte cose non vadano, eppure qualcosa si muove. I fatti dell'est europeo hanno aperto gli occhi a molti riguardo a insospettate possibilità nascoste tra le pieghe dello spirito umano, e chi crede sa cogliere in queste pieghe dello spirito umano la presenza dello spirito suscitatore di vita sempre nuova. E c'è poi una seconda risposta che il cammino della fede dà e che mi sembra ancora più pertinente, più direttamente legata al mondo della fede. Dio si rivela, come diceva Lutero, sub contraria specie, cioè proprio in quelle oscurità in cui si paventava la sua assenza. E la croce è la rivelazione del dono di Dio nel massimo della meschinità, viltà e bassezza della storia umana. Ma questo che diciamo qui fa parte già di un contenuto più specifico della fede, del mistero del Padre, del mistero del Figlio dell'uomo, di Gesù Cristo crocifisso e risorto, di cui diremo nelle prossime settimane. Mi fermo dunque qui questa sera, contentandomi di avere delineato alcuni elementi primordiali di un cammino credente, quasi come introduzione ai contenuti più specifici che potremo contemplare nelle settimane seguenti. E mi fermo dunque qui questa sera, dando ora un po' di tempo per riflettere, ascoltando una musica che ci invita a interrogarci su quanto abbiamo ascoltato. Dopo questo ascolto io farò una breve conclusione, seguirà qualche avviso con il quale ci saluteremo e con un ultimo ascolto concluderemo questa serata.